Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Il regime sionista ammette: l'assassinio di Fakhrizadeh non ha fermato il programma nucleare iraniano. Pentagono ordina un'indagine su un attacco del 2019 in Siria. E Arabia Saudita riapre la sezione consolare a Kabul. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì, il primo dicembre 2021. Cari amici, come di consueto in primo piano potete ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda il rapporto tra Russia e USA. Dopodiché vi invito ad ascoltare la rubrica di oggi che si intitola Conoscere Islam, è dedicato alla presentazione della fede islamica. Ed ora passiamo alle notizie. L'assassinio di Mohsen Fakhrizadeh non ha fermato il progresso del programma nucleare iraniano. Lo ha ammesso un alto funzionario del regime sionista. Martedì sera un funzionario sionista che ha preferito mantenere l'anonimato ha confessato che l'assassinio dello scienziato nucleare iraniano Mohsen Fakhrizadeh non aveva fermato il progresso del programma nucleare di Teheran. L'assassinio di Mohsen Fakhrizadeh avvenuto lo scorso anno non ha soddisfatto le aspettative di Tel Aviv per quanto riguarda la sospensione del programma nucleare iraniano, ha detto l'esponente del regime sionista, aggiungendo che l'attuale situazione del programma nucleare dell'Iran è la più avanzata che abbia mai raggiunto. Il martire Mohsen Fakhrizadeh era uno degli scienziati nucleari di alto rango dell'Iran ed era l'unico studioso iraniano che l'ex premier sionista Benjamin Netanyahu aveva nominato in uno dei suoi discorsi contro l'Iran 3 anni fa ed aveva addirittura ammesso che i piani di assassinio di questo scienziato in passato non avevano conseguito successo. I media israeliani hanno scritto che il nome e l'identità di questo scienziato è stata ottenuta dal Mossad grazie ai resoconti delle Nazioni Unite in merito all'Iran. Il nome di Fakhrizadeh è stato inserito dal magazine Foreign Policy nella lista delle 500 persone più potenti del mondo. E il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha ordinato una nuova indagine di alto livello su un attacco aereo perpetrato dagli Stati Uniti il 18 marzo 2021 in Siria, che ha provocato la morte di decine di donne e bambini. Ad affermarlo proprio è stato lo stesso Pentagono. Ad effettuare questo attacco sarebbe stata una unità oscura classificata per le operazioni speciali, soprannominata Task Force 9. La notizia riguardante l'avvio dell'inchiesta è stata riportata dalla New York Times il 29 novembre sulla base delle informazioni fornite da un alto funzionario del Pentagono. Stando a quanto specificato, la nuova indagine verrà portata avanti dal generale a 4 stelle del comando delle forze armate Michael X. Garrett, il quale dovrà indagare nell'arco di 90 giorni sull'episodio del 2019, andando altresì ad esaminare le indagini già condotte ed effettuando ulteriori ricerche. Nello specifico bisognerà raccogliere informazioni riguardanti le vittime civili provocate, le procedure di registrazione, segnalazione, violazioni del diritto bellico e le misure di mitigazione e la loro efficacia e le misure di responsabilità, mentre bisognerà comprendere se è necessario o meno modificare procedure e processi delle autorità. Infine, bisognerà identificare eventuali responsabili di quanto accaduto. Il raid aereo oggetto delle indagini è stato condotto nell'est della Siria. Tale bombardamento provocò diverse vittime civili, ma le forze armate statunitensi non ne hanno mai parlato pubblicamente. L'Arabia Saudita ha aperto la sezione consolare della propria ambasciata a Kabul con il ritorno in Afghanistan di 14 diplomatici sauditi. La sezione consolare dell'ambasciata saudita ha ripreso le operazioni a Kabul per la prima volta da quando i talebani hanno preso il potere. Nel mese di agosto l'Arabia Saudita aveva evacuato tutti i suoi diplomatici da Kabul dopo la presa del potere dei talebani in Afghanistan. 6 soldati dell'occupazione israeliana ricevono in un video le atrocità che hanno commesso in una realtà sconcentrante che riflette la gravità della situazione al Khalil da un punto di vista, una realtà di crimini contro l'umanità. Ai soldati piace proprio sparare proiettili ricoperti di gomma. È divertente, tutti si danno il 5. Sei fantastico, l'hai beccato. Di recente il New York Times ha ottenuto dalla regista ed ex soldatessa israeliana Rona Segal un documentario breve, Mission Airborne. È la prima volta negli ultimi anni che un documentario mette in luce una parte delle sofferenze giornaliere dei palestinesi nella Al-Khalil occupata, una realtà sconvolgente che raramente viene consentito all'opinione pubblica di vedere. Al-Khalil è considerata la più grande città della Cisgiordania occupata e l'unica in cui i coloni israeliani abitano accanto ai palestinesi, accentuando quindi le loro sofferenze. I palestinesi devono affrontare gravi limitazioni agli spostamenti in quanto le forze di occupazione israeliane sono costantemente presenti e impegnate da molto tempo a espellerli, in particolare dalla città vecchia. Lunedì l'Organizzazione per la Cooperazione Islamica ha condannato la visita del presidente sionista Isaac Herzog alla Mosca Ibrahimi nella città di Al-Khalil in Cisgiordania per celebrare la festa ebraica di Hanukkah. Herzog si è recato nella moschea domenica per partecipare a una cerimonia ebraica. A lume di candela era accompagnato da un vasto spiegamento di agenti di polizia e coloni sionisti. In una dichiarazione, l'organizzazione con sede a Jeddah ha condannato la mossa come una provocazione dei sentimenti dei musulmani a una continuazione degli attacchi sionisti contro i diritti del popolo palestinese, la loro terra ed i luoghi santi. Il gruppo Pan Musulmano ha affermato che la visita del presidente sionista fa parte dei piani israeliani per ebraicizzare la moschea Ibrahimi e rafforzare la presa israeliana su di essa. OIC ha invitato la comunità internazionale ad agire con urgenza per proteggere i luoghi santi e storici in Palestina e per costringere le autorità di occupazione israeliane a rispettare la sanità e la santità dei luoghi. Domenica Sheikh Abu Zneina, direttore della moschea Ibrahimi, ha affermato che le forze sioniste hanno chiuso la moschea e hanno impedito ai fedeli palestinesi di raggiungere il sito. Il presidente russo Vladimir Putin avverte che qualsiasi espansione delle infrastrutture militari della NATO in Ucraina attraversa la linea rossa del paese eurasiatico. A margine del VTB Investment Forum Russia Call, tenutosi questo martedì, Putin ha chiarito che l'espansionismo dell'organizzazione del Trattato di Nord Atlantico NATO in Ucraina è un'azione che attraverserà la linea rossa della Russia ed ha esortato coloro che hanno dato l'ordine di avvicinarsi sempre di più ai confini della Russia di affrettarsi a revocare la loro decisione prima che sia troppo tardi. Il presidente russo ha anche espresso preoccupazione per il fatto che vicino ai suoi confini si stiano svolgendo esercitazioni militari su larga scala, compresi alcuni movimenti non pianificati nella regione. Nello sviluppare la sua posizione, Putin ha chiarito che non esiste una risposta razionale all'espansione della NATO e alle sue minacce nei suoi confronti, sottolineando che la Russia darà una risposta simmetrica allo spiegamento di armi di attacco in Ucraina che minacciano Mosca. E se sul territorio dell'Ucraina compaiono armi di attacco che raggiungono Mosca in 7 o 10 minuti e in 5 minuti nel caso di armi ipersoniche, dovremmo creare qualcosa di simile contro coloro che ci minacciano, ha affermato Putin. Il 29 novembre il sito belga EU Observer ha citato un documento del Servizio Europeo per l'azione esterna, secondo il quale i mercenari russi del gruppo Wagner avrebbero assunto il comando di un intero battaglione delle forze armate della Repubblica Centrafricana. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di radiogiornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito però a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Russia replica al capo della diplomazia USA. Vorrei ribadire che qualsiasi azione di escalation da parte della Russia verso l'Ucraina sarebbe fonte di grande preoccupazione per gli Stati Uniti, così come per la Lettonia, e qualsiasi nuova aggressione scatenerebbe gravi conseguenze, così il segretario di Stato USA Antony Blinken a margine della ministeriale esteri della NATO a Riga in Lettonia e nel corso della conferenza stampa con il suo omologo lettone Edgars Rinkevics. Blinken, durante la sua permanenza nella capitale lettone Riga, ha avuto bilaterali con il presidente del paese Levits, con il primo ministro Karins e con il ministro degli affari esteri Edgars Rinkevics. Prima del multilaterale, inoltre, Blinken ha incontrato in separata sede il segretario generale della NATO Stoltenberg. La riunione ministeriale dell'alleanza è stata indetta per aggiornare il concetto strategico del gruppo perché le ultime modifiche erano state apportate anni fa. Stoltenberg ha affermato che è importante rivisitare il documento strategico per via della natura mutata delle minacce che l'alleanza atlantica deve affrontare. Tra queste, il segretario generale ha citato le azioni della Russia, gli attacchi hacker sempre più frequenti, la questione della Cina e, ultimo ma non meno importante, la proliferazione delle armi nucleari. Da parte sua, Mosca afferma di non avere intenzione di invadere i paesi baltici o la Polonia e accusa la NATO di destabilizzare l'Europa perché continua ad avvicinare le proprie truppe ai confini della Russia. In tal quadro è importante anche ricordare che le Repubbliche Baltiche, Estonia, Lettonia e Lituania sono viste come il fianco più vulnerabile della NATO perché a collegarli con gli altri paesi dell'Alleanza è solo un corridoio di terra di circa 60 chilometri a cavallo tra Polonia e Lituania, noto come il divario di Suwalki. Sempre a questo riguardo, il ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, ha accusato gli Stati Uniti di aver circondato il territorio russo con le proprie basi militari, ma continuano ad accusare Mosca di adottare un atteggiamento aggressivo. Intanto Mosca e Minsk avviano esercitazione al confine con l'Ucraina. A riportare le parole di Lavrov è stato il quotidiano russo Izvestivich. Una delle più principali accuse avanzate dal ministro degli esteri russo riguarda proprio l'ingerenza negli affari interni, in particolare.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate! Amici da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Anche oggi proseguiamo la storia della vita del venerato profeta Muhammad, la pace sia con lui. Nel corso dei 10 anni del suo soggiorno a Medina, oltre alle battaglie di cui vi abbiamo parlato nelle puntate precedenti, il profeta condusse altri 80 scontri armati. Partecipò in prima persona a circa un quarto di essi, assumendo sempre un comportamento del tutto differente da quello adottato di solito dagli altri capi militari, che si rifugiano in un luogo di assoluta sicurezza e si limitano solamente a impartire ordini ai soldati. Egli infatti partecipava attivamente alle battaglie che conduceva in prima persona e combatteva sempre sul fronte di guerra a fianco dei suoi uomini. È interessante però sapere che in tutte queste battaglie non capitò mai che uccidesse qualcuno. Nell'anno 10 dei Hijra, il sommo profeta si recò alla Mecca ed effettuò in questa santa città l'ultimo pellegrino della sua vita. Questo pellegrinaggio è noto col nome di Hajjatul Wida, che significa pellegrinaggio di addio. Dopo aver compiuto i riti del pellegrinaggio e aver impartito alla gente alcune necessarie istruzioni relative a questo importante atto di adorazione, rientrò a Medina. E durante il viaggio di ritorno fece fermare la carovana in una località chiamata Qadir. Ivi dinanzi a 120.000 pellegrini venuti da ogni parte della penisola arabica, il profeta sollevò la mano di Ali e lo proclamò suo successore.
Amici, vi ricordiamo che il nostro sito parstoday.com/it.
Con tale atto l'inviato di Dio designò la persona che dopo la sua morte avrebbe dovuto guidare la società islamica, dirigerne gli affari, custodire il Sacro Corano e la tradizione del profeta e conservare le conoscenze e le leggi religiose. Il profeta Muhammad ubbidì in tal modo all'ordine datogli da Dio. O profeta, comunica alla gente ciò che ti è stato rivelato dal suo Signore,
e sappi che se non lo farai, non avrai compiuto la sua missione. Poco tempo dopo aver fatto ritorno a Medina, il sommo profeta morì. L'invito del profeta dell'Islam a Medina si innalzò e raggiunse tutte le case, tutti i circoli, si propagò in ogni vicolo, in ogni quartiere. La gente si convertì a schiere, gli abitanti della Mecca e di Medina e i membri delle varie tribù della zona si sottomisero tutti all'Islam. E insomma, nel corso dei 10 anni del soggiorno del profeta a Medina, l'Islam arrivò a conquistare completamente la vasta penisola arabica. Durante questi 10 anni il sommo profeta si preoccupò senza posa della sua divina missione. Insegnava alla gente i principi, le norme etiche e i precetti rivelatili dal Signore Eccelso. Esortava gli individui al bene e alla rettitudine. Rispondeva alle loro domande, disputava con gli oppositori e i sapienti delle altre religioni e dirigeva gli affari statali garantendo il normale svolgimento della vita quotidiana della gente. Egli costruì a Medina la famosa moschea del profeta Masjid an-Nabi e altre ancora furono erette successivamente. Mandò inoltre diversi missionari a predicare l'Islam nelle varie regioni di Arabia e concluse una serie di trattati con le tribù giudee della zona di Medina e con alcune tribù arabe. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito però a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate!